bentrovati ad una nuova puntata di Quarto Elemento, una puntata che arriva proprio al ridosso della fase finale della chiusura di Cersaie e Tecna a Bologna e a Rimini. Cersaie e Tecna che vi inizieremo a raccontare dalla prossima settimana, dandovi il resoconto di tutto quanto è accaduto in questa settimana cruciale per l'industria ceramica italiana e quindi mondiale, con le due principali fiere al mondo del settore ceramico, il Cersaie per quanto riguarda la produzione di piastrelle e il Tecna invece per la tecnologia e l'innovazione applicata alla ceramica. Nella puntata di oggi invece parleremo sì di piastrelle, ma parleremo anche di tecnologia e parleremo di formazione, quando, o meglio di mecenatismo, quando le aziende ceramiche, l'imprenditoria guarda al futuro e alla formazione dei nostri ragazzi. Iniziamo parlando di piastrelle, iniziamo a parlare di tecnologia, iniziamo a parlare di cultura con la mostra che ha presentato il gruppo Marazzi a Palazzo Ducale di Sassuolo, una mostra fotografica che ricorda i 50 anni della monocottura rapida. Fino al prossimo 3 novembre, inaugurata in occasione della 24esima edizione del Festival Filosofia, negli spazi delle sale della musica, degli incanti e dei sogni di Palazzo Ducale di Sassuolo, Gallerie Estensi e Marazzi Group presentano mostra di Gianni Berengo Gardin. Marazzi, le linee veloci a cura di Alessandra Mauro. Una mostra realizzata in collaborazione con Gallerie Estensi, Contrasto, Fondazione Forma per la Fotografia e Archivio Gianni Berengo Gardin, che celebra il 50° anniversario del brevetto della monocottura rapida, presentando un prezioso corpus fotografico realizzato da Gianni Berengo Gardin per l'azienda, lontano non solo dalla fotografia di documentazione tradizionale, ma quasi unico nella storia del grande fotografo. Era il 1974, quando Marazzi, azienda leader nel settore della produzione ceramica, inventava la monocottura rapida, rivoluzionario brevetto tecnologico che cambiò per sempre il processo di produzione delle piastrelle. Per documentare questo salto tecnologico, fondamentale non solo per l'azienda ma per l'intero settore, 3 anni dopo il fotografo Gianni Berengo Gardin viene invitato a realizzare una documentazione di queste nuove linee produttive.
E nella storia della Marazzi questo si è ripetuto diverse volte, si è ripetuto con Ghirri, si è ripetuto con Gio Ponti, si è ripetuto con Paco Rabanne, quindi stilisti, architetti, eccetera. Questo spingere la ceramica oltre e usare la cultura e la passione che ci contraddistingue nel fare questi prodotti è stato un abbinamento che è sempre stato nella cultura del gruppo e dei fondatori del gruppo e che cerchiamo di preservare.
Oggi con questa mostra straordinaria si ricordano i 50 anni di un brevetto che ha rivoluzionato la produzione ceramica, non solo nel nostro distretto ma in tutto il mondo.
Ah sì, io credo che nella ceramica moderna il brevetto della monocottura sia il brevetto più importante in assoluto che sia stato fatto, l'innovazione in assoluto più importante. Lei pensi che allora si faceva due volte, il ciclo produttivo durava dalle 24 alle 36 ore, con dispendi di energie notevoli, con la monocottura il prodotto usciva in 2 ore, no, con consumi di energia 10 volte inferiori, con caratteristiche tecniche del prodotto e estetica molto migliori. Quindi questo, e poi la tecnologia adottata a tutto, secondo me è stato l'inizio della leadership italiana della ceramica nel mondo.
Il fotografo si trova immerso in un ambiente pulito, efficiente e dal sapore internazionale, di cui lo affascina soprattutto la velocità produttiva e quel nastro trasportatore dove colori, forme, disegni sembrano mescolarsi in un vortice. Il soggetto del progetto diventa dunque quasi subito per lui il ritmo colorato della produzione, molto diverso da altri contesti industriali in cui aveva operato. Mi fu chiaro subito come la sfida professionale fosse quella di riuscire a cogliere il flusso veloce dei colori, la scia dinamica delle forme, ha sottolineato. Il colore, che ho usato sempre poco, si imponeva quindi come scelta. Provai inoltre a lavorare in modo diverso da quel che normalmente facevo e qui cambiavo spesso la distanza, avvicinandomi molto ai soggetti per riuscire a cogliere i dettagli.
Pensavo di fotografare in bianco e nero, perché io generalmente faccio foto di reportage in bianco e nero, anche se ho fotografato molto per l'industria, Olivetti, Alfa Romeo, Fiat, Acciaierie di Piombino. Ho sempre fotografato in bianco e nero, invece qua sono rimasto affascinato dal colore e quindi ho fatto un lavoro un po' differente dal mio solito di documentazione degli operai delle macchine e ho fotografato le piastrelle come le piastrelle, le ceramiche. In modo un po' diverso, più interpretativo, più personale. A Venezia io ero molto amico di Emilio Vedova, San Tommaso, Tancredi e quindi loro qualche volta li ho fotografati sempre in bianco e nero, ma qualche volta loro mi hanno chiesto di fotografare i loro quadri a colori e quindi il colore sapevo usarlo e quindi qua ho applicato il colore come non come una documentazione nuda e cruda ma come un'interpretazione.
Veneziano d'origine, Gianni Berengo Gardin nasce a Santa Marita Ligure nel 1930. Tra il 47 e il 65, dopo una parentesi romana, è a Venezia, dove si forma come fotografo alla città veneta, dedica il primo libro fotografico, frequenta il circolo, la gondola e intanto studia i fotografi della Farm Security Administration come gli autori della fotografia umanista francese, conosciuti in un soggiorno a Parigi. Nel 65 si trasferisce a Milano, dove inizia un lungo sodalizio con il mondo dell'industria e realizza reportage per Alfa Romeo, Fiat, Pirelli e soprattutto Olivetti. Nel 68 risale Morire di classe, un'ampia documentazione condotta con Carla Cerati sugli ospedali psichiatrici italiani. Curato da Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia, il volume, uscito un anno dopo, contribuisce al movimento d'opinione che porta nel 78 all'approvazione della legge 180. Berengo Gardin trova nella produzione editoriale il suo campo di espressione a oggi. Sono oltre 250 i volumi pubblicati da solo o con colleghi e scrittori.
Ora qualche istante di pausa, spazio alla musica di Linea Radio, ci risentiamo tra pochissimi minuti per la seconda parte di Quarto Elemento.
E ora è il momento di parlare di formazione. Quando le industrie, quando le imprese ceramiche guardano alla formazione dei ragazzi, quindi quando guardano al futuro, si è svolto nei mesi scorsi il Premio Lucchese, una nuova edizione del Premio Lucchese che consegna borse di studio a ragazzi che si sono particolarmente distinti nel loro percorso accademico e scolastico.
Si è svolto come da tradizione in Florium Gallery l'appuntamento annuale con il Premio Lucchese. L'iniziativa promossa dall'omonima fondazione è intitolata alla memoria dell'ingegner Giovanni Lucchese, fondatore di Florgrass e padre dell'attuale presidente di Florium, Claudio Lucchese.
Mio padre è morto ormai 40 anni fa, poi 3 anni dopo abbiamo pensato che in sua memoria di fare questo Premio Lucchese, questo evento che ormai sono appunto 37 anni che va avanti. Siamo molto contenti perché è un'occasione per poter incontrare i giovani, per poter sentire anche le loro idee, le loro riflessioni e quindi speriamo che questa cosa continui. L'azienda Flori e la fondazione a latere che diciamo il suo compito, il suo scopo è quello così di aiutare diciamo per quanto è possibile quelle che sono le persone disagiate nel nostro territorio, questo è vero, però non posso pensare che questo risolva il futuro del nostro territorio, sarei troppo presuntuoso. I giovani si devono aiutare loro stessi prima di tutto, poi dopo se può esserci dato loro un contributo lo facciamo volentieri.
Nella 38esima edizione sono stati 10 i giovani diplomati con il massimo dei voti presso l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Sassuolo, che hanno ricevuto altrettante borse di studio. La conduzione, come sempre, è stata affidata al giornalista Leo Torini, che ha esortato la platea dei ragazzi a riflettere sui molteplici punti di vista che consentono di interpretare la realtà, da cui il titolo La bellezza delle prospettive.
Io dico sempre che è una buonissima cosa valorizzare la relazione tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola, tra l'industria e l'istruzione, e questa credo sia stata l'intuizione della famiglia Lucchese quando ha creato questo premio, che è dedicato agli studenti, definiamoli meritevoli in questo caso, dell'Istituto Volta. È una realtà consolidata ormai da quasi 40 anni, io ne faccio parte, ahimè, da quasi 20, e devo dire che per me è un motivo di orgoglio. Io penso che i giovani nostri dell'Italia di oggi siano molto molto meglio di come noi della generazione mia e tua tendiamo a rappresentarli, e non lo dico soltanto perché ho dei figli, nel caso specifico delle figlie. Penso che siano una generazione esposta a difficoltà che noi non abbiamo conosciuto. Sappiamo tutti che è un mantra, no? Che chi è un ragazzo oggi, per la prima volta dall'epoca della Seconda Guerra Mondiale, è destinato ad un futuro molto probabilmente meno gratificante di chi ha preceduto i ragazzi di oggi. Però io vedo in questa generazione una vitalità, una voglia di creare, di costruire appunto un avvenire in grado di sconfiggere le previsioni negative, che mi incoraggia molto, che mi dà speranza. Io credo che il premio Lucchese, per merito di chi lo ideò, sia diventato un punto di riferimento, ma vorrei dire anche un esempio. Noi abbiamo sempre più bisogno di aziende che investano sul capitale umano. Il capitale umano sono i giovani. Se commettiamo l'errore di ridurre tutto alla semplice, banale ricerca del profitto, ci condanniamo a un domani intriso di malinconia, se non addirittura di infelicità. Quindi mi auguro che tra 10, 20, 30 anni non solo ci sia ancora il premio Lucchese, ma ci siano altre iniziative nate dalla sensibilità del mondo aziendale e dello stesso stampo.
Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti delle quarte del Volta, chiamate ad intervenire per condividere le proprie considerazioni sulle potenzialità e le minacce dell'intelligenza artificiale, anch'esse osservate da prospettive diverse declinate sui 5 indirizzi scolastici: il ceramico Made in Italy, manutenzione e assistenza tecnica, logistica, informatica e telecomunicazioni e indirizzo elettronico.
È stato una cosa molto bella ricevere questo premio, e penso che sia dovuto molto anche alla costanza e all'impegno messo in tutti i 5 anni. Ero venuta qua e in quarta e avevo visto la premiazione degli studenti degli scorsi anni. Sapevo di questo premio comunque e ho fatto di tutto comunque per impegnarmi a ottenere anche il massimo, può essere anche una motivazione per gli studenti.
Non è stato tanto un obiettivo il premio o il 100 in sé, più che altro è stata una questione di avere l'obiettivo di riuscire a fare un po', cioè raggiungere il mio obiettivo nella vita, e quindi andare bene a scuola e riuscire a prendere buoni voti era sicuramente un modo per facilitarmi il percorso, quindi è stato quello più che altro che mi ha spinto a impegnarmi. Poi 100, 100 lode o un altro voto non era tanto quello che mi interessava, era più che altro riuscire a crearmi un percorso senza troppe difficoltà, era quello. Adesso sto studiando ingegneria del cinema a Torino, al Politecnico, ed è un po' si avvicina di più a quella che è la mia indole personale, perché ovviamente uno quando fa le superiori deve comunque scegliere una macro area, quando poi va all'università punta più direttamente a quello che è ciò che vuole fare nella vita. Io vorrei essere impegnato nel mondo del cinema o comunque dello spettacolo, e quindi è sicuramente un ambito che si avvicina molto di più.
Il premio Lucchese, organizzato in collaborazione con la Società Ceramica Italiana, si inserisce nel calendario di iniziative ed eventi promossi dalla Fondazione Ingegner Giovanni Lucchese, che concentra i propri sforzi a sostegno del territorio. All'iniziativa hanno preso parte, assieme al presidente di Florin, Claudio Lucchese, la collaboratrice alla dirigenza scolastica del Volta di Sassuolo, Laura Venuti, e Cristina Siligardi, presidente della Società Ceramica Italiana.
come società culturale noi crediamo tantissimo nei giovani. I giovani sono il nostro futuro e quindi essere qua ogni anno a premiare dei giovani che hanno talento, che hanno avuto passione per lo studio e per diciamo formare il loro futuro, credo che sia un evento importantissimo, insomma, essere qua. Io credo che l'esempio di alcuni imprenditori del nostro comprensorio sia fondamentale per i nostri giovani, perché vedono quello che potrà essere il loro futuro, perché la ceramica italiana comunque è ancora apprezzata in tutto il mondo, il Made in Italy è apprezzato in tutto il mondo, come tanti altri settori. Noi siamo fortunati a vivere in questo territorio dove i nostri giovani possono esprimere diciamo le loro passioni in diversi settori, uno di questi ovviamente è anche la ceramica, e essere i primi nel mondo da ottimismo a tutti questi giovani che si stanno adesso stanno affrontando adesso il mondo, entro nel mondo del lavoro oppure nel mondo accademico, perché oggi parliamo di ragazzi delle scuole superiori, però credo che sia un'ottima opportunità, insomma, vivere in un tessuto industriale così ricco e così che porta innovazione ogni giorno, ogni anno. E quindi credo che sia una valvola, diciamo una spinta molto importante per tutti i giovani.
I 10 premiati di questa edizione sono stati Samuele Bigi, che ha ottenuto 100 centesimi con lode, Giorgio Cassato, Gabriele Cerioli, Carmine De Rosa, Federico Galloni, Federico Pini, Alessia Mussini, Matteo Fabretti, Anas El Mouri e Matteo Cuoghi, tutti quanti con 100 centesimi.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Quarto Elemento. Torneremo la prossima settimana e entreremo all'interno delle due principali fiere al mondo del settore ceramico, il Cersaie di Bologna e il Tecna di Rimini, che si sono svolte in contemporanea e terminate proprio da poche ore sul finire di questa settimana. L'appuntamento, se lo vorrete, alla prossima settimana, stesso orario, sempre su Linea Radio.